Buongiorno a tutti voi radioascoltatori e benvenuti a questa prima puntata di Librarium, la nuova rubrica che noi di Radio Stella abbiamo voluto dedicare al panorama letterario della nostra Sardegna. Questa nostra prima puntata è dedicata ad un interessantissimo romanzo storico, l'Alternos, il romanzo della Sarda Rivoluzione, che racconta una pagina di storia della Sardegna misconosciuta ai più. Una pagina di storia che solitamente non viene insegnata nelle scuole e che invece i sardi dovrebbero quantomeno conoscere. Fortunatamente ci viene in soccorso Vindice Lecis, l'autore del libro, scrittore e giornalista, che ringrazio per essere qui con noi. Grazie. Grazie Vindice per la tua presenza.
Grazie Giusy e grazie a Radio Stella.
Sì, ci fa estremamente piacere iniziare con te questa nostra rubrica, perché sei un profondo conoscitore delle vicende storiche della nostra isola, che, ripeto, non sempre vengono studiate a dovere a scuola. Il tuo romanzo storico prende lo spunto da una vicenda durata all'incirca un triennio viene in qualche maniera a rappresentare quello che successe nell'isola nell'ultimo decennio del 1700. Ma vorrei subito partire con una domanda: cos'è che ti ha spinto a scrivere, a riscrivere, chiaramente nella forma del romanzo storico, questa vicenda storica?
Tanto, ripeto, grazie a Radio Stella, grazie Giusy per questa possibilità. Tanto il triennio rivoluzionario è l'argomento, diciamo, il primo triennio rivoluzionario è l'argomento di questo mio romanzo, edito da Condalis. In realtà le vicende della Sarda Rivoluzione raccolgono l'arco di quasi un decennio. Perché ho scritto questo romanzo? Perché mi sono reso conto che, come dicevi tu nella tua introduzione, su questa vicenda fondamentale per la storia della Sardegna moderna, i sardi sanno poco. E noi festeggiamo Sa Diedis a Sardegna il 28 aprile di ogni anno da 31 anni, avendo preso soltanto un aspetto delle vicende rivoluzionarie, chiamiamole così, sarde. La Sarda Rivoluzione non è tutto rivoluzione per come noi la conosciamo. Noi festeggiamo la cacciata dei piemontesi del 28 aprile del 94. In realtà la cosiddetta Sarda Rivoluzione è un periodo di moltissimi avvenimenti, moltissimi episodi, alcuni ben più importanti della cacciata semplice dei piemontesi. Voglio fare solo un esempio: i documenti che i villaggi, le ville della Sardegna, in particolare del nord di Sardegna, fecero davanti ai notai per, passatemi la battuta, abolire il feudalesimo. Ecco, di questo poco si parla, perché seppure la Sarda Rivoluzione ebbe, diciamo così, caratteristiche difformi nel corso dello sviluppo, che una prima fase urbana cagliaritana con la borghesia cagliaritana, però fu caratterizzata molto nella sua fase, forse, passatemi il termine più moderno, più radicale, proprio quando all'ordine del giorno venne messo l'abolizione e la lotta al feudalesimo.
Scusami Vindice, ti interrompo subito perché vorrei in qualche maniera che tu inquadrassi appunto il feudalesimo in Sardegna, che è arrivato molto in ritardo rispetto al resto del continente europeo.
Noi abbiamo avuto questo feudalesimo portato dai catalano-aragonesi quando occuparono la Sardegna nel primo ventennio, venticinquennio del 1300, del XIV secolo. E poi siamo stati però l'ultimo paese quasi ad abolirlo, perché venne abolito nella prima metà dell'Ottocento, e il feudalesimo era, come dire, una forma di gestione da parte dei vari sovrani, prima quelli catalano-aragonesi, poi quelli spagnoli e infine presi quelli italiani, dei
i mai troppo vituperati Savoia.
Esatto, dei Savoia che comunque si appoggiavano ai feudatari, erano praticamente una delle gambe, una delle tante gambe del sostegno al potere monarchico, e allo stesso tempo i feudatari ricevevano sostegno dalle varie monarchie. Però il feudalismo di per sé non è naturalmente una cosa, diciamo così, un blocco unico, però in Sardegna si è manifestato e si è determinato sotto la forma dell'oppressione e dell'arretratezza economica. I feudatari sardi, sia quelli prima iberici e poi quelli italiani, sardi, chiamiamoli così, sardi, si caratterizzarono, e nella nostra isola, in particolare nel centro nord di Sardegna, con una forma di rozzezza culturale e di inadeguatezza economica che portarono poi allo sviluppo della reazione popolare, la tassazione numerosa ed esosa, gli imbrogli, la gestione della giustizia di primo grado, insomma una situazione veramente complicata che portò poi all'esplodere, sulla base anche delle idee che erano arrivate in Sardegna, perché noi non eravamo, come si dice, una zattera di pietra in mezzo al mare, da noi erano arrivate le idee della rivoluzione francese, prima ancora dell'illuminismo, non eravamo del tutto a digiuno di queste idee che pure avanzavano. Ebbene, il feudalesimo fu il primo punto da svellere, da debellare, e nella prima fase della Sarda Rivoluzione, appunto, diciamo così, i cosiddetti rivoluzionari non ci riuscirono.
Nel tuo romanzo ci sono figure, chiaramente personaggi inventati, personaggi di fantasia, che interagiscono con personaggi storici che insomma noi tutti conosciamo. Come si sviluppa, senza voler fare troppi spoiler, la trama di questo romanzo?
No, va bene, diciamo, prendiamo i grandi avvenimenti storici della Sardegna, quelli conosciuti, studiati, approfonditi, sono noti. Ne cito pochissimi solo per capire che razza di scenario hanno vissuto i protagonisti reali e quelli poi naturalmente di fantasia. L'arrivo dei francesi alla fine del 1792 e nel febbraio del 93 col bombardamento di Cagliari, il tentativo quindi abortito di occupazione della Sardegna da parte dei francesi. Poi l'anno successivo la cacciata dei piemontesi, l'anno successivo ancora, cioè nel 95, l'omicidio di due uomini sardi mandati dal re per normalizzare la situazione, e quindi la crescita di importanza di personalità come appunto Giovanni Mariangioi, e poi 95-96, che sono gli ultimi due anni che io analizzo nella forma della trattazione storica, ma del romanzo, perché come tu giustamente hai detto, i personaggi di fantasia sono l'ossatura stessa del romanzo, appunto in quel biennio nasce e si sviluppa, si rafforza il motto antifeudale, quello che poneva il problema di una caduta del feudalesimo e la costruzione di rapporti nuovi economici nella Sardegna. Questi sono gli avvenimenti, i grandi avvenimenti storici. Poi naturalmente, come tu hai ricordato, gli avvenimenti storici sono corroborati da una robusta presenza di personaggi di fantasia che hanno consentito all'autore di poter costruire le vicende della vita concreta dei sardi del periodo, perché i documenti citati ci dicono molto, ma non ci dicono tutto della vita, in particolare della povera gente, e in particolare dei braccianti.
Ma che tipo di rivoluzione fu? Fu una rivoluzione borghese? Fu una rivoluzione che invece coinvolse tutti gli strati sociali della popolazione?
C'è una prima fase che è una parte urbana guidata dalla borghesia cagliaritana e che abbraccia, diciamo, due anni e mezzo, e che appunto da episodi come la cacciata la sconfitta dei francesi e la cacciata dei piemontesi. Ma quella borghesia cagliaritana non aveva all'ordine del giorno la cacciata dei feudatari, la sconfitta del feudalismo o comunque il superamento del feudalismo. Aveva solo un interesse importante, ma comunque abbastanza limitato anche ai propri interessi. Infatti molti uomini della borghesia cagliaritana dell'epoca, avvocati e notai in particolare, ma non solo, poi passarono dall'altra parte, diventarono i più feroci repressori dei rivoluzionari sardi. Questa prima fase è comunque molto importante, perché per la quale faceva parte anche Giovanni Mariangioi, che cappeggerà anche la fase successiva, è importante perché poneva un problema fondamentale, poneva il problema del riequilibrio tra la Sardegna, nazione dominata, come veniva definita, e la nazione dominante che era il Piemonte. Questo aspetto non era secondario, non è che anche se non si parlava del feudalismo non fosse una questione importante, ma allo stesso tempo non può raccontare tutta la complessità di questo triennio o quadriennio rivoluzionario, che poi si corroborò di molti altri episodi, di molte altre situazioni.
Nel romanzo storico emerge con forza l'esigenza dell'autogoverno da parte del popolo sardo, che in qualche maniera veniva governato attraverso gli stamenti che potremmo paragonare ad un piccolo parlamentino, senza però, come dire, grandi margini di autonomia. Secondo te, questo percorso iniziale portò poi ad una piena consapevolezza da parte del popolo sardo? O si chiuse con la rivoluzione che finì come finì?
Sì, allora, hai citato gli stamenti, che sono tre rami parlamentari. La Sardegna non si autogovernava né durante i catalano-aragonesi, né durante il periodo spagnolo e né durante i Savoia. Però la presenza di questi tre rami del Parlamento era una forma, seppur larvale, di minimo di autogoverno dei ceti. Naturalmente questi tre stamenti erano lo stamento ecclesiastico, dove c'era l'alto clero, lo stamento reale, dove c'erano i rappresentanti delle sette città regie della Sardegna, a Cagliari, a Sassari, a Bosa, a Oristano, a Castelsardo, eccetera, e poi lo stamento militare, che era formato dai nobili e dai feudatari. Naturalmente questi incarichi erano, questa presenza nei parlamenti era a vita, non erano parlamenti, per usare un termine moderno, democratici, assolutamente. Però si crea col tempo, durante il periodo spagnolo, diciamo così, una forma di contrattazione verso i sovrani, anche se i parlamenti venivano convocati ogni 10 anni per ricevere il donativo. I Savoia, nella loro esperienza, non sapevano cosa farsene di questi stamenti, e infatti gli stamenti non vengono convocati quando noi nel primo ventennio del Settecento passiamo sotto i Savoia, e vengono autoconvocati all'arrivo delle navi francesi arrivate da Tolone per occupare la Sardegna. Quindi è un fatto non secondario, non assolutamente secondario. Naturalmente poi la presenza di questi stamenti va valutata e valorizzata, ma allo stesso tempo non va sopravvalutata. Infatti le esperienze più avanzate di alleanza tra contadini poveri, tra pastori, tra braccianti e tra piccola nobiltà rurale, che si determina nel centro ed in particolare nel nord della Sardegna, pone quasi un problema di superamento di questa composizione parlamentare per ceti. Ma è già quasi troppo tardi, diciamo, come tu hai detto giustamente, questa prima fase della rivoluzione si conclude, non stiamo spoilerando nulla perché è storia, con la fuga di Giovanni Mariangioi e di Gioacchino Mundula, straordinaria figura di avvocato repubblicano sassarese, in esilio. Tra l'altro Mundula e Angioi non torneranno più in Sardegna e moriranno, Angioi a Parigi e Mundula non si sa nemmeno dove, o a Genova o a Parigi. Qualcuno dice persino assassinato da un sicario del governo piemontese, e che comunque gli aveva sguinzagliato, un sicario vero e proprio, ma di questo magari parlerò nel seguito di un altro romanzo.
Vindice, tu mi offri il destro per parlare della sorte dei tuoi personaggi, quindi Mundula e Gio Mariangioi finiscono in esilio, e i tuoi personaggi? Che sorte avranno? Sì. No, senza dirci cosa, chiaramente, certo. Se moriranno o continueranno a vivere, certo. Magari a perorare la causa, ma sarà, come dire, un epilogo positivo o ci sarà dell'amarezza?
Beh, dunque, questi personaggi di fantasia, faccio un esempio, cito solo due coppie, no? Marito e moglie, che sono due poverissimi braccianti di littiri, analfabeti, poveri, che subivano la violenza feudale del loro conte, in quel caso il conte le dà, e questi due personaggi mi hanno consentito di tratteggiare la vita grama dei braccianti sardi del periodo, quindi con dovizia anche di particolari, ma naturalmente con la forma del romanzo. È un'acquisizione non tardiva, ma comunque successiva, di una maturazione sul fatto che erano esseri umani, non erano delle cose, come invece il potere feudale giudicava le persone che non erano alla loro altezza. E poi abbiamo anche un'altra coppia, che poi diventa coppia, voglio dire, che sono già due maturi rivoluzionari. Uno è sardo, che si chiama appunto Antonio Arras, o Arra, come lo chiamavano, e che è un pastore di Bono che fugge dalla Sardegna perché aveva ammazzato l'assassino del padre. Si trova nella Parigi rivoluzionaria nel momento in cui succedevano le cose più importanti di quel secolo e forse dei secoli anche successivi: il diventare la Francia da monarchia a repubblica, addirittura l'arresto dei re, addirittura il ghigliottinamento di re e regina, è una forma di partecipazione popolare che lui intravede partecipando alla vita dei club giacobini. Quindi è un uomo dal nulla, dall'analfabeta, che incontra Robespierre, Saint-Just, Marat e acquisisce la sua consapevolezza del suo stare nel mondo. Lui ritorna in Sardegna con questa Sophie Dupont, personaggio di fantasia, una delle varie donne presenti nel romanzo, che anche lei è una sanculotta di Marsiglia, però, e da lì si svilupperanno tutta una serie di avventure dentro la Sardegna. I miei personaggi, ce n'è anche altri, diciamo così, dico che fine fanno, però effettivamente anche loro accompagnano lo sviluppo del romanzo e degli avvenimenti, e tutti acquisiscono una forte consapevolezza. Se posso fare una battuta, Giussi, curioso che il mio personaggio di fantasia, Antonio Arras di Bono, dice: va bene, qua si stiamo facendo un po' di rivoluzione, no? Quando accompagna Anjoy qui e là, ma com'è possibile fare la rivoluzione se questi gridano ancora viva il re? Ed è una delle tante contraddizioni della nostra sarda rivoluzione, che poi, come dicevo, continuerà, ahimè, con una striscia, sarà lastricato di sangue la strada successiva della sarda rivoluzione, perché ci sarà una fortissima repressione, ma questo ne parleremo nel seguito.
Sì, spero di sì, Vindice. Noi siamo giunti alla fine, abbiamo chiacchierato amabilmente di questo tuo romanzo, però io un'ultima domanda, una risposta spot: quanto è estesa la bibliografia che hai dovuto consultare, perché immagino che ti sia documentato, per scrivere questo tuo ultimo romanzo?
Molto su quello che è stato edito, moltissimi libri, e li ho citati anche alla fine del romanzo.
Possiamo citare qualche testo?
Ah sì, adesso ce l'ho qui davanti, ma faccio un esempio: la bibliografia dai libri di Anjoy, Memoriale sulla Sardegna, a libri di Boscolo, di Luciano Carta, di Girolamo Soggio in particolare, che ha dato una svolta alla storiografia novecentesca, a Lorenzo Del Piano, all'Ai, all'Oddo Canepa, al barone Manno, che diede il primo impulso della storiografia sarda ottocentesca, ma in funzione completamente anti-giacobina, diciamo, anti-rivoluzionaria e anti-Anjoy. E poi sono andato a guardarmi anche le carte, non tutte naturalmente, perché stiamo parlando di milioni di carte, di fogli, però ho citato anche le fonti, che veramente è emozionante, è fantastico averle tra le mani e capire quasi anche l'odore degli avvenimenti.
Immagino che sia realmente così. Grazie, Vindice, io ti aspetto qui per una prossima puntata. A proposito, quando uscirà il prossimo lavoro?
Beh, insomma, probabilmente l'anno prossimo qualcosa uscirà, non so se il seguito di questo, o forse anche un qualcosa legato alle vicende, diciamo così, tardo-medievali della nostra isola, forse quelle legate al rafforzamento dell'influenza, della conquista definitiva, diciamo, catalano-aragonese in Sardegna, quindi nella prima metà del 300. Potrebbe. Il romanzo storico è pieno di sorprese, diciamo.
In ogni caso, noi saremo qui, saremo lieti di ospitarti con la tua prossima fatica. Grazie ancora.
Grazie.
Io ringrazio i nostri radioascoltatori, ringrazio la regia e vi do appuntamento alla seconda puntata di Librarium.